Palla in Tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a Palla in Tribuna sulle frequenze di Radio Parma. Un saluto anche a chi ci ascolta in streaming, radioparma.it, la nostra app, anche in podcast. Una puntata che ci avvicina a grandi passi al ritorno del campionato, alla sfida di Verona, a questo Parma che vuole insomma proseguire il cammino dopo l'ultimo pareggio in rimonta contro il Milan, ma che è chiamato ad una di quelle famose sfide salvezza. Appuntamento alle 12:30 al Bentegodi di domenica. Il punto tra poco anche sulle altre gare, una giornata che inizierà sabato e non venerdì come di consueto, con le soste per le nazionali. Ma a proposito di nazionale, prima di immergerci in chiave crociata su tutti i temi, ci sono anche le parole di Cherubini, di Pellegrino, ieri sera con il Parma Club a Traversetolo, la serata che ha visto anche loro tra i protagonisti. Sono intervenuti, sentiremo appunto le loro parole, però iniziamo con l'Italia, perché da poco c'è stato il sorteggio per le, diciamo, le qualificazioni mondiali, i play-off in particolare, visto che le qualificazioni si sono chiuse in settimana. Come sapete, l'Italia è arrivata dietro la Norvegia nel proprio girone, e allora la notizia è che l'Italia affronterà in semifinale il prossimo 26 marzo in casa, probabilmente a Bergamo, affronterà l'Irlanda del Nord. Questo è l'accoppiamento per la semifinale, gara unica, così come l'eventuale finale. Certo, bisogna utilizzare chiaramente il condizionale. E nell'eventuale finale gli azzurri affronteranno Galles o Bosnia. Questa è la novità, queste le notizie proprio dell'ultima ora, anzi degli ultimi minuti. La eventuale finale, attenzione, si giocherà, per quanto riguarda l'Italia, fuori casa. Quindi se, almeno secondo i vari addetti ai lavori, il sorteggio ha girato bene per gli azzurri, prima l'Irlanda del Nord, poi appunto Galles o Bosnia, non è andato così bene sul fattore campo, l'eventuale finale a botta unica, diciamo così, in trasferta. Quindi attenzione, perché l'Italia qui, non dico che rischia di stare fuori per la terza volta di fila, però insomma c'è forte anche questa possibilità. Gli altri accoppiamenti quali sono? Svezia o Ucraina, se la vedranno in finale contro Polonia o Albania. Slovacchia o Kosovo troveranno Turchia o Romania. E infine Repubblica Ceca o Irlanda troveranno Macedonia del Nord o Danimarca. Poi a tutti voi i giudizi su questo sorteggio, se è stato o meno fortunato. Secondo me non così tanto, ecco, per l'Italia. Davo uno sguardo anche alle ultime informazioni ufficiali delle possibili avversari in finale, ma anche dell'Irlanda del Nord. Se l'Irlanda del Nord, che se non sbaglio ha partecipato finora a 3 edizioni dei mondiali, arrivando una volta ai quarti di finale, anche se parliamo di tanto tempo fa, al 58 addirittura, la Bosnia e il Galles hanno qualche pericolo di quelli da attenzionare, almeno per una nazionale che ancora non brilla come quella del CT Gattuso. C'è già qualche messaggio anche dai nostri ascoltatori su questo. Davidone dice: ci è andata quasi bene con i sorteggi, l'Irlanda del Nord non è eccezionale, se passeremo appunto a Cardiff col Galles ad esempio, visto che non penso avrà problemi a superare la Bosnia, speriamo. Beh, questo scrive il nostro ascoltatore, che poi dice: Turchia e Romania, partitina interessante, poi coinvolti anche chiaramente diversi ex crociati. Poi tanti messaggi sul Parma, allora iniziamo a concentrarci sul tema, perché questa è una giornata comunque importante. Sta arrivando in città Vicente Guaita, portiere svincolato, spagnolo, ex Celta Vigo, ex Crystal Palace in Premier League, portiere di grande esperienza, 38 anni, ha continuato ad allenarsi, chiaramente non gioca dallo scorso maggio, sta però arrivando in città, poi per lui le visite mediche, da vedere se giocherà o meno già il Bentegodi, probabilmente no, sarà in panchina, probabilmente giocherà Corvi, però su questo non ci sono chiaramente delle indicazioni precise e definitive. Intanto il servizio di Alberto Dalla Tana per il nostro TG Sport, poi di nuovo in diretta.
Già alla fine della scorsa settimana aveva superato la non folta concorrenza di portieri svincolati, balzando in cima alla lista stilata dai dirigenti del Parma per rimpiazzare Zion Suzuki. Vicente Guaita, spagnolo classe 87, sarà il nuovo portiere del Parma e arriva per giocare titolare fino al ritorno del giapponese. In giornata lo sbarco in città, poi le visite mediche, dopo le quali sarà a completa disposizione di questa, anche se a Verona, salvo sorprese, dovrebbe comunque toccare Edoardo Corvi. La società ha voluto un profilo esperto a cui affidare la porta gialloblu per un periodo così lungo, 4 mesi almeno. A far propendere per l'ingaggio di Guaita, come già anticipato lunedì sera nel corso di Bar Sport, oltre al buon curriculum, vanta anche un'importante esperienza in Premier con il Crystal Palace, è stata la valutazione della sua condizione fisica. Il portiere valenciano ha giocato da titolare tutta la stagione scorsa nel Celta Vigo, massimo campionato spagnolo, dopodiché ha continuato ad allenarsi da solo in attesa di una chiamata. Si era proposto al Mallorca a inizio mese dopo l'infortunio del portiere Leo Roman, ma il club delle Baleari ha puntato sulla prima riserva, il finlandese Bergstrom. Diverso invece il caso del Parma, con Corvi che dopo Verona tornerà a fare il secondo e Rinaldi il terzo. Intanto alla festa del Parma Club Traversetolo Federico Cherubini ha fatto un breve bilancio dell'avvio di stagione. Per la storia del club non possiamo essere soddisfatti di aver messo insieme 8 punti in 11 partite, ha detto.
Noi dobbiamo avere l'ambizione di poter fare molto di più, però sappiamo che è una stagione difficile, abbiamo cambiato tanto e purtroppo non siamo stati molto fortunati.
Alla serata ha partecipato anche Matteo Pellegrino, che ha suonato la carica in vista del match di domenica al Bentegodi.
Sicuramente ci sono state partite che potevamo fare più punti perché meritavamo quello. Però niente, adesso dobbiamo pensare alla prossima, a Verona e bisogna vincere.
Palla in tribuna.
Eccoci di nuovo insieme, questo era il servizio di Alberto Dalla Tana, poi analizzeremo più nel dettaglio anche le parole complete di Cherubini e di Pellegrino, però intanto do il benvenuto al nostro primo ospite Stefano Brianti. Ciao Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Alberto e buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radio Parma.
Con piacere ti ritroviamo dopo questa sosta, se non sbaglio sarai protagonista anche domenica a diretta live con Marco Balestrazzi, chiaramente dopo la partita, orario inedito su 12 TV Parma, come sempre il dopo gara dedicato ai crociati alle 14.30 circa dopo questo Verona-Parma, però parto da questo abbinamento playoff mondiali, Stefano, Irlanda del Nord, poi Galles o Bosnia. Hai paura oppure secondo me sì,
te lo dico. Vabbè, ormai con la nostra nazionale purtroppo c'è da aver paura un po' di tutti, ecco, poi dopo storicamente noi dovremmo non avere problemi con nessuno, però è cambiata molto sì. E quindi anche nazionali che magari un tempo potevano essere, come dire, di secondo o di terza fascia e quindi facilmente superabili, in questo momento diventano un problema anche per la nostra nazionale.
Ci sono tanti messaggi su questo, c'è chi ci scrive Luca66, ma la finale era in trasferta comunque, giusto? Non credo che adesso stavo preparando la trasmissione, non ho seguito live, però in realtà non era detto che il fattore campo fosse già deciso. Se avevamo paura di Irlanda del Nord, Galles e Bosnia, non meritiamo neanche di andare ai mondiali, scrive un altro nostro ascoltatore. E poi ancora sulla nazionale, ranking mondiale, Italia 12, Irlanda del Nord 70 circa, Galles 34, Bosnia 71, non c'è andata così male, scrive Antonio. Insomma, queste sono le impressioni. Io non mi sono sorpreso dell'Italia dietro la Norvegia, molti sì, ma non da certo dagli ultimi mesi, ma ormai da qualche anno. Norvegia, secondo me, signorissima nazionale, Italia che secondo me ha fatto il massimo che poteva. Più che altro sono i limiti interni del movimento, del sistema, che pesano.
Guarda, ormai Diciamo che è un po' una battaglia che porto avanti da anni, cioè anche tra virgolette in tempi non sospetti, no? Quindi anche quando c'era il discorso della vittoria dell'europeo, che secondo me è stata molto estemporanea e frutto di tante sinergie fortunate, pur giocando anche bene alcune partite, però proprio secondo me il movimento calcio si deve dare una regolata e ripartire dalle fondamenta che erano forti, cioè sino 15 anni fa, 20 anni fa e poi andando ancora più lontano, avevamo le nostre fondamenta che erano di una scuola italiana fatta da allenatori molto preparati e soprattutto fatta da preparatori tecnici e mentali molto preparati, che non erano frutto di chissà quale studio accademico, erano semplicemente dei grandissimi formatori di calcio come Sergio Vatta, come Mino Favini, come tutta questa serie di persone che hanno tirato fuori nel corso degli anni i vari, adesso non in specifico loro, insomma, però comunque c'era il Torino, mi ricordo il Torino della Serie B del Parma, quando il Parma andò in Serie A per la prima volta e il Torino arrivò primo, penso, aveva una squadra stellare fatta erano ancora in embrione i Dino Baggio, i Lentini, Travero, cioè quindi certo. Bisogna ripartire da lì, secondo me, cioè non è tanto il seguire la moda di qualche nazione a cui è andata bene o hanno cambiato rotta, cioè noi avevamo questa cosa qua e l'abbiamo mollata per far spazio a queste innovazioni che non hanno portato a niente, hanno portato solo a un'implosione della situazione, quando invece noi, appunto, se penso all'Atalanta, hanno fatto un calcolo che Mino Favini nel corso della sua carriera di talent scout e del responsabile del settore giovanile ha fatto guadagnare milioni e milioni di euro all'Atalanta, per dire, no? Non ultimi Morfeo e tutta questa buttata di giocatori che all'epoca erano, come dire, non i diamanti, no? Cioè non i fuoriclasse assoluti, però per esempio oggi un Mimmo Morfeo potrebbe essere il numero 10 indiscusso, certo, della nazionale, insomma.
Assolutamente. Poi sì, per chiudere il discorso, poi io effettivamente ritengo anche che ci siano periodi e periodi, chiaramente una nazionale pur forte, pur tra le guide mondiali anche per numero, palmarès di titoli, vive dei momenti storici, scusate, in cui effettivamente non ha una rosa e un gruppo, uno zoccolo di giocatori di altissimo livello. L'Italia, sì, infatti, quando l'ha avuto, ha vinto il mondiale nel 2006, per parlare, sì, dell'ultima volta, sì, anche, sì, Brasile non arriva sempre in finale, anzi, no, vive delle delusioni. Chiaro, non andare nemmeno al mondiale è un'altra roba. Vedremo se, sì, questo gruppo potrà comunque riuscire, ormai non in un'impresa, ma insomma in un traguardo complicato. Sì. Ci sono molti nostri ascoltatori che intanto ci dicono, no, era da sorteggiare anche il fattore campo in finale, come effettivamente avevo detto, sì, peraltro l'ha sorteggiato Materazzi. Se non sbaglio, chi ci dice, Stefano, parliamo del Parma, tipo Simone, va bene, parliamo del Parma. Vabbè, se arriva a questa partita con un portiere nuovo, che vedremo se sarà o meno in campo, comunque da un pareggio in rimonta col Milan, che secondo me ha cresciuto comunque la consapevolezza di questa squadra.
Sì, assolutissimamente. Può essere Parma-Milan quella partita che dà un po' anche la svolta caratteriale, non solo alla squadra, cioè io ho visto veramente un secondo tempo di grandissimo livello, ma soprattutto una squadra come il Parma deve puntare tantissimo sul discorso caratteriale di determinazione, e quindi, cioè, avendola vista soprattutto nel secondo tempo col Milan, potrebbe essere un buon viatico per poter poi dopo, insomma, fare delle prestazioni di livello, se non altro dal punto di vista, appunto, del carattere, della determinazione, della concentrazione.
Sì. È così, peraltro, altre buone notizie, parziali buone notizie, si intende, perché poi chiaramente c'è pur sempre l'assenza di Suzuki che pesa, come diverse altre assenze che si prolungano, ad esempio quella di Cercati in difesa, tanto per dire. Comunque Ondrejka ha già giocato in settimana in amichevole a Collecchio. Oristanio si è allenato parzialmente già ieri in gruppo, dovrebbe essere quantomeno convocato, così come Anquist. La notizia di Ondrejka, devo dire, Stefano, che è stata presa con molto entusiasmo, diciamo, ai tifosi. Sarà che ormai ci si accontenta di poco, però effettivamente è un tipo di giocatore che finora il Parma non ha avuto in rosa.
Sì, no, assolutissimamente. Noi avevamo questo grosso handicap, perché non avevamo un giocatore che collegava il centrocampo con l'attacco, vale a dire la fase difensiva con la fase offensiva, e finalmente poco alla volta stanno rientrando. Ovvio che schierarli titolari adesso sarebbe forse un po' prematuro, però insomma, si vede la luce in fondo al tunnel, e Ondrejka, senza insomma prova di smentita, è stato un giocatore determinante per la salvezza dello scorso anno. Cioè, senza i suoi gol, senza i suoi spunti, insomma, sarebbe stata molto più problematica la salvezza. Quindi lo si aspetta, anche se ovviamente voglio dire, non è come si dice, no, nella battuta, non è Maradona, no? Però comunque è uno che può dare quel quid in più, quella fantasia in più, quelle soluzioni in più in fase offensiva.
Sì, è assolutamente così, soprattutto in questo modulo di questa, che comunque in attacco ancora fatica tra i reparti. Ricordiamo peraltro che insomma rientra anche Ordoñez post squalifica su Guaita. Ti chiedo una tua valutazione sulla scelta alla fine della società. Parto da un messaggio di Anthony che scrive: Guaita va bene, un po' di esperienza per far crescere i ragazzi, ma perché un 38enne dovrebbe diventare titolare fisso? I nostri portieri se la devono giocare, se Corvi farà bene a Verona io non lo tirerei giù. Chiedo un vostro parere. Io sono d'accordo, poi credo che, come dire, la concorrenza interna ci sarà comunque.
Sì, allora io secondo me, allora, dal mio punto di vista, schiererei sicuramente Corvi. Edo Corvi per un
a
discorso.
Verona, tu dici.
Sì, a Verona, anche per un discorso di, come dire, riconoscimento. Premio per quello che ha fatto, è sempre stato, diciamo, nei ranghi, agli ordini. Quando è stato chiamato in causa, ormai 2 anni fa, ha sempre risposto molto bene. Ha giocato l'ultimo derby con la Reggiana e ha fatto una partita molto buona. Secondo me, anche proprio da un punto di vista sia tecnico che umano, secondo me Corvi è da premiare col Verona. Poi dopo, ovviamente, le scelte devono essere fatte da questa. Portiere molto molto esperto, insomma, una certa età, giusto così, e poi bisogna vedere come interpreta questa situazione qui, perché potrebbe essere il nuovo titolare, ma come potrebbe essere anche il secondo, terzo portiere.
Sì, assolutamente. Non è detto che prendere un portiere d'esperienza vuol dire metterlo subito in campo. Secondo me è giusto prendere un portiere d'esperienza, vista un'assenza, quella di Suzuki, che sarà prolungata, però poi vediamo cosa succede. Insomma, magari gioca Rinaldi.
No, ma difatti secondo me era giusto andare sul mercato, ma non tanto, perché tutti si sono allarmati, poi c'è il Corvi a Rinaldi e prendi un altro portiere.
Numericamente era giusto.
Ecco, numericamente era da andare sul mercato, e quindi proprio alla luce del fatto che comunque purtroppo la sfortuna aleggia, e quindi se anche numericamente 3 portieri ci vogliono, quindi è stato giusto fare questa mossa di mercato qua. E poi dopo, ovviamente, con tutto il rispetto per Corvi e Rinaldi, che ripeto, secondo me devono avere il loro spazio, che se lo sono anche meritati e guadagnati, insomma.
Matteo, guarda, scrive: una squadra come il Parma, che punta tutto sui giovani come club, dice, insomma, non può far finta che Corvi e Rinaldi non esistano. No, ma io non credo che sia questo. Poi è chiaro, vedremo qual è la scelta. Io credo anche un po' di caratteristiche, perché è chiaro che Il Parma c'ha proprio come chiave tattica anche i lanci lunghi di Suzuki. Infatti il nostro ascoltatore Stefano dice: ma Guaita è bravo poi coi piedi, perché effettivamente io guarda, l'ho studiato poco in questi giorni, però effettivamente è un fattore da considerare. Corby, se non sbaglio, calcia molto bene sia col destro che col sinistro, ha questa peculiarità ad esempio.
Sì. Difatti Corvi ha un calcio meno potente di Suzuki, perché ovviamente Suzuki penso che abbia uno dei calci più potenti a livello mondiale, perché proprio ha questo colpo, con, insomma, con questa muscolatura, questa corpulenza anche sua, che gli permette proprio di tirare veramente delle bombe incredibili. Però Corvi è molto bravo coi piedi, quindi sia appunto quasi un ambidestro, però un po' più fino, ecco, non ha proprio questa spazzata o questo calcione di Suzuki, ma va bene, voglio dire, cioè nel senso che come in tutte le cose, voglio dire, il calcio è uno sport di squadra, quindi siamo in 11 più i 5 cambi, allora poi dopo responsabilizzare solo ed esclusivamente un giocatore, che poi potrebbe essere Corvi o Ondrejka, secondo me non ha molto senso. Cioè deve essere tutta la squadra che gira bene, risponde e va verso comunque una tranquillità e una consapevolezza, ecco.
Assolutamente. Stefano, allora, prima di salutarti, beh, la tua probabile formazione, perché non dimentichiamo che c'è anche Valeri, chiaramente, non dico al 100%, però adesso abile e arruolabile fin dal primo minuto. Sì. Quindi secondo me la conferma del ritrovato 3-5-2 potrebbe essere di base per questa, però ti chiedo la tua idea.
Allora, partiamo adesso con Corvi in porta, abbiamo un 3-5-2, perché questa squadra ha bisogno di continuità e sicurezza, almeno per il momento, perché poi tutti questi infortuni, quindi Corvi in porta, i tre di dietro sono Del Prato, Troglio e Valenti. E poi dopo un centrocampo a 5 con Keita in mezzo, Sorensen mezzo destro, Bernabé mezzo sinistro, poi dopo come al solito c'è sempre il discorso del piede invertito e lì deciderà questa, e poi dopo fascia destra Anquist, fascia sinistra Valeri e davanti Pellegrino e Cutrone.
Ma quindi non Bricchi, diciamo.
Allora, si può fare anche Bricchi, però secondo me sono anche due partite diverse, cioè nel senso due partite diverse, perché sto pensando al
certo,
Milan.
Certo.
Secondo me c'è bisogno di attaccarli, il Verona. Li si attacca e si cerca di vincerla questa partita qua. Salvo comunque, voglio dire, Anquist viene anche da un infortunio, quindi anche Brizzi potrebbe essere sicuramente il titolare, cioè anche per me. Però insomma, mi piacerebbe vedere un attimino anche qualche cosa in più in soluzione offensiva, quindi Anquist potrebbe darlo un po' di più, però Bricchi, non dimentichiamoci che fa dei cross molto, molto, molto positivi, molto proficui, e quindi vabbè, se avere Bricchi e Valeri sulle fasce è un valore aggiunto per i tipi di attaccanti che abbiamo noi. Adesso ballottaggio Anquist Britti, però più o meno la formazione è quella, per dare un equilibrio, per dare una continuità e per dare sicurezza a questi ragazzi. Bastano secondo me 2 o 3 risultati positivi consecutivi che possono essere comunque un viatico importante per noi.
Poi queste sono partite chiaramente diverse come avversari rispetto alle ultime. C'è chi ci dice: col Verona, così come con le dirette concorrenti, giocherei speculare, quindi vabbè, ci siamo con il 3-5-2.
Sì, dice, è uguale.
Pellegrino, Cutrone insieme anche basta, lo dico per loro, non van bene, c'è chi ha questa idea. E poi ancora sul portiere, insomma, un portiere ha da parare, ma questo non è in dubbio, cioè è in dubbio, lo diciamo al nostro ascoltatore. Roberto dice: ma secondo voi la società prende un portiere del genere per fare il secondo? In casa con l'Udinese gioca lui. Ah beh, ma ci può stare anche questo, poi vedremo, non è detto, dipende che accordi ci sono anche con Guaita, che era sempre uno svincolato. Non dico che può accontentarsi, però può dire me la gioco. Stefano, grazie
sì,
davvero di essere...
No, volevo dire solo una piccola cosa per Cutrone. Cioè, Cutrone io non ce lo vedo assolutissimamente con Pellegrino, però il problema è che adesso non hai ancora Oristagno e Ondrejka che possono fare una partita, ecco. Quello lì.
Potranno
quando
entrare
ci saranno...
sicuramente, soprattutto Ondrejka, dico.
Ecco, sì, quando ci saranno, poi dopo è tutta un'altra storia. Adesso Cutrone sta facendo un lavoro e un ruolo non suo, che però momentaneamente nessuno nel Parma può fare, e quindi è per quello lì che c'è Cutrone.
No, beh, ma poi anche lo stesso Anquist sta rientrando in dubbio, anche fare come seconda punta. Benedijak, insomma, non è che abbia dato finora chissà cosa, anche se l'ho visto in crescita, quindi ci sta assolutamente Cutrone. Stefano, grazie ancora, allora ci rivediamo con te domenica in TV, buona partita.
Sì. Grazie, grazie a tutti, ciao.
Grazie, grazie a Stefano Brianti. Ancora qualche messaggio. Antonio dice: Anquist a destra giocherebbe a piedi invertito, credo sia meglio Bricchi, questa è la sua idea. Allora, noi ci fermiamo un po' di pubblicità e poi torniamo insieme con un altro ospite, Andrea Schianchi. Parliamo di nazionale, parliamo chiaramente del Parma tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Si dice che ogni sorpresa insegni più di 1000 consigli, ma a novembre il nostro consiglio è di approfittare di una bella sorpresa. Dacia Spring, da 3.900 euro con incentivi statali pari a 11.000 euro e 3.300 euro di vantaggi Dacia. Offerta valida su vetture in pronta consegna fino ad esaurimento scorte in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Info e condizioni in sede e su dacia.it.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Confidenza Shopping Park, iFi Green. Scopri gli oltre 20 negozi con proposte per la casa, la tecnologia, lo sport e il tempo libero. Fidenza Shopping Park.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire holter pressorio, holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Vuoi prodotti freschissimi, convenienti e buoni? Ma vai da Conad!
Via via, vieni via con me.
Dal 17 al 23 novembre, ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da utilizzare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro. Riempi il carrello e risparmi. Più freschissimi prendi, più buoni ricevi. Conad, persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
Notizie dall'USL di Parma. Influenza? Non farla girare. Con il vaccino dai una spallata al virus riducendo la sua diffusione, i sintomi più severi e i rischi di complicazioni. Se hai una malattia cronica o più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi di primario interesse, richiedi online la vaccinazione nel sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, riceverai dal servizio di pediatria di comunità una telefonata o una lettera di invito, oppure chiamalo 0521 17 94 093. È possibile vaccinarsi contro l'influenza o contro il Covid lo stesso giorno, in un'unica seduta, ovviamente con due somministrazioni distinte. Con il vaccino, proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo insieme, Palla in tribuna, il numero per scriverci è sempre 333-9200-170, ci sono tanti messaggi anche sulla nazionale, non solo sul Parma, chi va a criticare chiaramente la presenza di tanti stranieri nel nostro campionato, la non valorizzazione dei giovani, questioni di guadagno, ad esempio lo scrive Italo, chi dice beh se abbiamo paura di questi avversari allora giusto non andare ai mondiali, no, ma assolutamente nessuna paura, però si fa una, come dire, una questione di probabilità anche visti i precedenti. Io saluto Andrea Schianchi, ciao Andrea, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a voi.
Gazzetta dello Sport, beh, parto da questo, cioè non è che sono più forti Irlanda del Nord, Bosnia e Galles, però vabbè, insomma, poi guardiamo l'Italia, guardiamo il valore di questa Italia, guardiamo i precedenti, allora uno poi insomma mette là sul tavolo tutte le possibilità.
Ma chi è che le ha detto che non sono più forti dell'Italia?
Non so, ci sono molti messaggi qui che arrivano, c'è chi dice, beh, se abbiamo paura di questo avversario, allora è giusto non andare ai mondiali.
Io ti dico soltanto una cosa, che credo che il pubblico italiano in generale, e nel pubblico italiano ci metto anche la critica, cioè noi, cioè i mass media, dovremmo un pochino abbassare la cresta e guardare la realtà. Lo dico perché sto rileggendo una vecchia cronaca del Corriere della Sera del gennaio del 58, perché devo scrivere adesso un racconto su quello che successe la prima volta che noi non andammo ai mondiali, e fu proprio contro l'Irlanda del Nord, certo, la sconfitta a Belfast. E sto rileggendo, e il presidente della Federcalcio di allora, Ottorino Barassi, disse: noi in sostanza abbiamo già dimostrato che meritiamo l'inclusione ai campionati del mondo, ma purtroppo ci manca il crisma ufficiale, perciò bisogna ricominciare. Cioè noi eravamo proprio convinti, capisci, come siamo adesso.
Cioè, e non è cambiato niente sostanzialmente.
Ecco, forse sarebbe il caso magari di imparare dal passato, perché di solito, diciamo, il passato dovrebbe insegnare al presente, mi hanno sempre detto. Ecco. Quindi io credo che l'Italia ce la possa fare, a patto che faccia determinate cose.
Peraltro, se non sbaglio, il 58 è, come edizione dei mondiali, la prima a cui ha partecipato l'Irlanda del Nord, che è appunto quarti di finale come traguardo. No, adesso non per, come dire, aggiungere del sale, però penso anch'io come te. Poi che insomma vanno giocate queste partite. Poi va detto che l'Italia si ritrova con un gruppo, una generazione, se vogliamo, che non eccelle, diciamo, importante, ma che non eccelle sul panorama internazionale, probabilmente.
No, assolutamente, non eccelle. Secondo me la colpa, le colpe vanno ricercate in anni di sprechi e di errori nella scelta degli istruttori. Credo che buona parte di colpa ce l'abbiano anche i mass media, cioè noi, che abbiamo fatto diventare fenomeni gente che fa fatica a stoppare il pallone.
Certo.
E quindi abbiamo, secondo me, dei seri problemi, ma non perché incontriamo l'Irlanda del Nord o poi la Bosnia o il Galles. Ce le avremmo anche se giocassimo contro, secondo me, l'Australia. Cioè qui bisogna rendersi conto di una cosa, che purtroppo in Italia si fa un pochino fatica a percepire. Il calcio si è livellato verso il basso, i valori tecnici sono stati più o meno superati o eliminati addirittura dai valori atletici e dai valori fisici nel calcio moderno, e questo è stato un serio problema per noi, che abbiamo puntato molto di più sui valori atletici che non sui valori fisici, che non sui valori tecnici, e ci ritroviamo dei difensori che non sanno difendere. Ma vedi, dico questo perché sui giornali del giorno dopo la sconfitta contro la Norvegia ho letto: adesso per andare ai mondiali serve questo, serve quest'altro, e c'erano tutti i nomi di attaccanti. Allora io ho chiamato qualche allenatore importante che conosco e ho detto: ma scusa, noi abbiamo perso ieri perché non avevamo gli attaccanti o perché non avevamo i difensori? E tutti loro mi hanno detto: perché non avevamo i difensori. Però continuiamo a chiedere gli attaccanti, chiediamo gli attaccanti, ma a me hanno sempre insegnato che le partite cominciano 0-0 e se io non subisco gol finisce 0-0, giusto?
Certo, almeno lì c'hai la base.
Ecco,
E siccome noi la partita la stavamo vincendo 1-0 contro la Norvegia alla fine del primo tempo, il problema secondo me non sono gli attaccanti, ma sono i difensori, che noi non abbiamo. Abbiamo commesso 4 errori che, se tu vai a vedere gli allenamenti, dico dell'Audace piuttosto che dell'Inter Club, piuttosto che della Juventus Club, i bambini di 12 anni non commettono. Di Lorenzo che volta le spalle all'avversario mentre fa il cross per Haaland che viene marcato in area di rigore a 3 metri, il centravanti più forte del mondo, e Bastoni che sbaglia il passaggio in uscita, Mancini che anziché mandare l'avversario sul lato esterno gli concede l'interno e fa il quarto gol, e questi sono errori che sono commessi da giocatori che giocano nelle principali, da difensori nelle principali squadre di Serie A. Il problema nostro è tutto lì.
Ah beh, certo, assolutamente. Poi c'è un altro problema, Andrea, mi fa ridere, mi fa sorridere giustamente il nostro ascoltatore che scrive. Poi c'è questo piccolo fatto che poi se ci vai ai mondiali bisogna anche giocarli, in qualche modo, cioè nel senso. Vabbè, con quello ci pensiamo nel caso.
Sì, quello lì ci pensiamo, poi non bisogna neanche, a mio avviso. La storia della nazionale, vedi, è una storia lunga e complessa. Noi abbiamo vinto, è vero, 4 mondiali, però lasciamo stare il 58, che è la prima volta che non ci siamo andati. Allora, nel 50 siamo andati fuori al primo turno, nel 54 siamo andati fuori con la Svizzera, padrone di casa, nel 62 siamo andati fuori tra mille polemiche contro il Cile. Al primo turno, nel 66 c'è stata la Corea e sappiamo tutti quello che è stato. Lasciamo stare il 70 che siamo arrivati secondi dopo l'epica Italia-Germania 4-3, poi nel 74 fuori al primo turno in modo abbastanza ridicolo. Poi c'è stata due edizioni buone, 78 e 82 con Berzot, 86 fuori. Dopo abbiamo passato il primo turno, poi siamo andati subito fuori. Nel 90 abbiamo fatto bene, nel 94 abbiamo fatto bene, nel 98 non benissimo,
anche con un po' di
sfortuna. Nel 2002 non benissimo, nel 2006 abbiamo vinto, sì. Nel 2010 cosa abbiamo fatto? Siamo andati fuori al primo turno. Pare che ci fosse la Nuova Zelanda.
Sì, sì. Beh, anche 2014, Costa Rica, eccetera, ecco, eccetera.
Quindi non è che poi, quando non abbiamo vinto, non è che siamo arrivati secondi. Ecco, questo
sì.
Non abbiamo fatto come la Germania, che se non vince arriva seconda. O ha sempre fatto così, non adesso, magari non ultimamente. Tanto cerchiamo di andarci. Ecco.
E poi vediamo.
Però andiamoci consapevoli dei nostri limiti,
con un filo di umiltà da parte di tutti in più, tu dici.
Esatto.
Molti, sono d'accordo con te, sacrosante parole. Poi chi però dice anche insomma, poteva andarci peggio con la Svezia, eccetera eccetera. Per chiudere il tema, poi ci sono tante valutazioni, un altro nostro ascoltatore dice nulla è scontato, non si è arrivati primi in un girone dove chi è arrivato prima un centravanti che fa almeno un gol a partita, noi non lo abbiamo, detto ciò è nelle nostre possibilità arrivare ai mondiali, però ti volevo per chiudere chiedere un commento su Gattuso, perché poi è questo che chiedono molti ascoltatori, non lo considero un grande allenatore, dice Davide, però fa quello che può col materiale a disposizione.
Sono assolutamente d'accordo, non lo considero un grande allenatore, nel senso che insomma non ha avuto grandi possibilità, tranne probabilmente il Napoli, con cui comunque mi pare abbia vinto la Coppa Italia. Poi ha avuto tante esperienze all'estero, ma vedi, fare l'allenatore della nazionale non bisogna essere dei grandi allenatori o dei grandi scienziati, a mio avviso bisogna essere gente che sa costruire il gruppo, che sa creare una buona atmosfera, perché quello alla fine è. Poi dopo i giocatori ce li hai poco per poterli allenare, quindi hai pochissimo tempo,
non riesci a trasmettere veramente le tue idee di gioco, fai fatica. L'importante sarebbe avere, cosa che purtroppo a mio avviso noi non abbiamo, le basi, ma io parlo di basi tecniche, ripeto, parlo di basi tecniche. Noi in alcuni settori non le abbiamo queste basi, ma si vede nel campionato italiano. Cioè, noi continuiamo ad entusiasmarci per cose che sono assolutamente normali. Ho sentito il commento di un bravo giornalista come Alberto Rimedio durante la partita Norvegia-Italia, che si è entusiasmato per i dribbling di Numa. Ho detto giusto il nome, penso di sì, insomma, comunque, dalla sinistra norvegese. Io guardavo, dico bravo, bravo, poi dopo dentro di me ho detto ma queste cose le faceva Claudio Sala negli anni 70.
Sì, effettivamente. Sì, cioè, diciamo, sopravvalutiamo
molto. Le faceva Bruno Conti negli anni 80. Se noi non le facciamo più, dobbiamo farci una domanda però. Perché queste robe qua le facevano, eh.
Sì, sì. Ci torna il tema della tecnica e della fisicità che citavi all'inizio, Andrea. Peraltro molti, a proposito di livelli di giocatori, poi così torniamo in chiave Parma, molti dicono, ma insomma, parlando di difesa di nazionale, perché Del Prato non vale la maglia azzurra, tornando proprio a temi crociati. Probabilmente in questo contesto, insomma, una chiamata la meriterebbe anche. Poi chiaramente torniamo sempre al livello al tema del livello medio, ecco.
Sì, ecco, torniamo al tema del livello medio, nel senso che sì, Del Prato la meriterebbe, nel senso che è, come dico io, un bravo soldatino, eccetera. Secondo me in questo momento la nazionale ha bisogno di qualcosa di più, sinceramente. Il problema è che questo qualcosa di più si fa fatica a trovare. Però obiettivamente noi dobbiamo calcolare che Del Prato è un bravo giocatore, capitano di una squadra che sta nella parte destra della classifica, che a cui tutti noi vogliamo bene, sia Del Prato sia il Parma, questo è ovvio. Però la nazionale ha bisogno di qualche cosa di più del terzino destro del Parma. Cioè, la nazionale che ha vinto nell'82 era formata dalla Juve, al blocco della Juve.
Beh, cioè, nel 2006 addirittura ha potuto fare a meno di Nesta, per esempio.
Ecco, quindi capisci, io sono d'accordo che Del Prato vada, sia un ottimo giocatore, eccetera, però non esageriamo, ecco. La nazionale c'è bisogno di altro.
Guarda, Andrea, io l'ho tirata un po' lunga su questo tema perché insomma sono tanti messaggi, poi in particolare proprio per te, anche per questo aspetto storico, mettendo a fuoco le varie situazioni, insomma, mi ha fatto piacere. Chiaramente aspettiamo, vedremo cosa succederà a marzo, poi sarà tutta un'altra stagione, un altro momento, chi lo sa. E volevo concludiamo sul Parma. Si avvicina, sì, visto che l'abbiamo introdotto con Capitan Del Prato, che ci sarà sicuramente, insomma, titolare almeno lui. Si avvicina un Verona-Parma, questa, ecco, sì, è una bella sfida diretta tosta, ecco, diciamo.
Sì, questa è una bella sfida diretta tosta, come toste saranno quelle poi con Udinese e Pisa. Credo che questo trittico di partite si vedrà il vero volto del Parma, quello che potrà fare. A mio avviso ha le possibilità per salvarsi, deve fare un salto di qualità soprattutto per quanto riguarda il gioco offensivo, ma poi siamo sempre lì, la coperta è corta, se tiri un pochino troppo in attacco dopo ti scopri un po' troppo dietro. Probabilmente il recupero di elementi come Andreica, forse Oristanio, eccetera, possono dare una mano, perché comunque schieri dei giocatori che quando gli dai il pallone puntano l'avversario e provano a fare un dribbling, cosa che finora obiettivamente non abbiamo visto spesso.
No, assolutamente, effettivamente quel tipo di giocatore che comunque è mancato Ondrejka, sì. Parlo, anche Oristanio si intende nella rosa di Parma per ragioni sì, diverse certo, finora.
Certo, cioè giocatori che hanno comunque quella, diciamo, qualità offensiva per aiutare Pellegrino, per aiutare Cutrone, per aiutare comunque anche la squadra a salire e per avere poi la superiorità numerica nel settore più importante del campo.
Salutiamo il nostro ascoltatore Roberto, un altro dice, Chicco, ti saluta, poi dice, ma benedice che Hernani dietro a Pellegrino con Bernabé per ravvivare l'attacco, insomma ognuno ha poi chiaramente, giustamente, anche le proprie idee, le proprie preferenze. Speriamo non diventi la nostra fatal Verona, dice un altro ascoltatore. Chiudevo sul tema portiere, poi tu eri intervenuta a Bar Sport, ti avevo ascoltato proprio se come la vedevi eventualmente l'arrivo di un portiere svincolato, poi vabbè, hai visto, sta arrivando Guaita, vedremo come, se sarà utilizzato, dico in generale, non a Verona in particolare. Che ne pensi poi alla fine di questa scelta?
Ah, penso che alla fine la società abbia fatto bene, nel senso che comunque anche a livello numerico un giocatore era necessario, se no dovevi andare a prendere il terzo portiere dalla primavera.
Certo.
Penso anche che evidentemente, sai, Corvi può essere bravo, però non ha neanche fatto una partita in Serie A, quindi è chiaro che un minimo di timore ci possa essere. Bisogna cercare di stringere i denti, perché io questo Guaita sinceramente non lo conosco, non posso esprimere opinioni, vediamo come sarà il suo ambientamento. È chiaro che potevi andare a prendere questi, non è che puoi andare a prendere Yashin, parliamoci chiaro. Loro hanno cercato di tappare un buco, d'altronde quando ci sono gli infortuni capita sempre così.
Sì. Almeno numericamente, insomma, credo
almeno
che
numericamente sì, ma ha fatto 0-0.
Sì, la scelta è giusta, poi vedremo, magari come detto da alcuni, Corvi fa una partitona, magari gioca Rinaldi.
Magari gioca sempre lui. Ecco.
Sì, assolutamente. Vedremo da domenica. Andrea, grazie davvero, ti abbiamo rubato del tempo, ma insomma è sempre prezioso anche per i nostri ascoltatori che ti seguono. Buon lavoro, buona partita domenica.
Grazie a voi.
Ciao, grazie ad Andrea Schianchi. C'è chi dice, appunto, sono d'accordo con Andrea, la Nazionale ha bisogno di qualcosa in più rispetto a Del Prato, attualmente però quel qualcosa in più è di Lorenzo, che per usare un eufemismo oggi è inguardabile, peraltro ha fatto una delle sue peggiori prestazioni. Tornando sul Parma, prima della pubblicità, il nostro ascoltatore Luca ci ricorda la designazione, perché vabbè, adesso non è per sorridere, però la partita sarà arbitrata da Pairetto di Nichelino, gli assistenti Mokhtar e Monaco, quarto uomo Galipò, Alvar Paterna e Guida. Insomma, Pairetto, vabbè, non è la prima volta, speriamo che dal punto di vista degli episodi arbitrali non ci siano sorprese in negativo, speriamo nell'obiettività, vedremo domenica. Pubblicità e poi di nuovo insieme.
Palla in tribuna.
Gli incentivi Ford Plus continuano su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Anche a novembre, fino a 9.000 euro di incentivi per tutti. Vieni a scoprire tutte le offerte in concessionaria o su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Notizie dall'Ausl di Parma.
Influenza? Non farla girare. Con il vaccino dai una spallata al virus riducendo la sua diffusione, i sintomi più severi e i rischi di complicazioni. Se hai una malattia cronica o più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi di primario interesse, richiedi online la vaccinazione nel sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, riceverai dal servizio di pediatria di comunità una telefonata o una lettera di invito, oppure chiamalo 0521 17 94 093. È possibile vaccinarsi contro l'influenza o contro il Covid lo stesso giorno, in un'unica seduta, ovviamente con due somministrazioni distinte. Con il vaccino proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Palla in tribuna, in studio Alberto Rugolotto.
Eccoci di nuovo in studio. No, abbiamo detto di Pairetto l'arbitro, perché poi diamo anche qualche cifra, non è che siamo noi così scaramantici o suscettibili. Comunque 10 precedenti, se non sbaglio, con il Parma, solo una vittoria nel lontano ormai settembre 2018 segnò Gervinho, pare quasi un altro calcio. Poi vabbè, tante partite così in mezzo, anche un Lecco Parma 3-2. Vabbè, speriamo bene. Ciao, grazie per essere con noi a Beppe Milano. Ciao Giuseppe.
L'hai fatto apposta di parlare dell'arbitro prima di parlare di calcio e calcio, così aizzi subito Luca Ampolini indirettamente.
No, perché ricordiamo che c'è, e poi credo che la stia portando avanti, almeno ho visto le ultime occasioni, è così. Lui porta avanti anche il suo dossier personale ogni partita su errori eventuali o meno.
Eh sì, assolutamente, un dossier ormai un faldone da magistratura ormai, di quelli che si vedono nei processi più importanti, ma lui continua così imperterrito e tu l'hai stuzzicato. Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna ovviamente.
Ti chiamiamo perché chiaramente, vabbè, come sapete bene, a giovedì non vi siete fermati neanche con la pausa, c'è calcio e calcio, alle 21 su 12 TV Parma. Beppe, non c'è solo Luca, partiamo dagli ospiti perché stasera è particolarmente ricco il parterre, diciamo.
Affollatissimi, oggi veramente cercheremo di stare nei tempi, ma sono davvero tanti gli spunti che ci possono dare i nostri ospiti. Te ne elenco subito: Marco Osio che torna e ci fa molto piacere. Poi avremo in studio Cristian Piccioni, giovanissimo giornalista, ma a casa Ferrari due big che ci possono davvero stimolare in tanti modi, ovvero Paolo Grossi e Alberto Monguidi, che possono parlare, perché dico tanti stimoli, possono parlare di questa, possono parlare del Parma, ma anche in prospettiva della nazionale, perché oggi c'è il sorteggio, qualcosa dovremmo dire, che ne dica Luca Ampolini, che di nazionale non ama mai parlare.
Sì, non è un tema che lo affascina molto. Ti chiedo Beppe, anche a te, sulla scelta del portiere, perché c'è, vabbè, Guaita sta arrivando, c'è chi ci ricorda anche che è bello alto, 1,91, cioè ormai si guarda tutto anche come caratteristiche. Alla fine, numericamente, come diceva Andrea Schianchi, comunque la scelta della società è abbastanza sacrosanta. Poi vedremo le scelte di questa.
Assolutamente sì, insomma, credo che l'arrivo di un nuovo portiere significhi che, insomma, si cercherà di vedere questo nuovo portiere subito in prospettiva di metterlo in campo. Poi chiaramente Corvi o Rinaldi, ma credo prima di tutto Corvi, che questa è la gerarchia e resta questa la gerarchia, si potrà giocare le sue chance con il Verona, fare vedere che insomma è pronto e poi guardare quando arriva un portiere. La scorsa settimana a Calcio e Calcio aveva parlato degli svincolati Manuel Nocciolini, sì. Dalla sua esperienza aveva detto che è molto più difficile per un portiere svincolato rientrare subito in forma rispetto a un giocatore. Un giocatore, se è bravo a rimanere in forma, può avere quelle caratteristiche che gli permettono di andare in campo e dopo un mese potrebbe avere un risentimento perché non ha la preparazione. Il portiere ha un ruolo delicato dove va l'esplosività, la prontezza dei riflessi, va allenata quotidianamente se non più volte al giorno. Questo è l'elemento. Se uno non ha avuto al fianco un buon allenatore, un suo buon allenatore, questi potrebbero essere elementi che devono essere rivitalizzati, diciamo, e quindi forse Corvi potrebbe avere anche qualche partita in più per mettersi in luce prima del possibile cambiamento in porta.
È così, vedremo, vedremo le scelte di questa. Poi stasera farete anche il quadro, insomma, come sempre, della possibile formazione sulla vostra lavagna. Beppe, come inquadri questo Verona-Parma? Te personalmente, insomma, come leggi una partita che, insomma, è la prima di un trittico che dirà molto di più anche di quanto ho già detto?
È la partita della maturità. Io ho sentito già, insomma, con i tuoi ospiti parlare del possibile schieramento, l'ipotesi 3-5-2, ma al di là dei moduli deve essere la partita della maturità, il match in cui dimostra il Parma di capire come alcune sfide siano più importanti delle altre, e questa è una di quelle sfide che vale veramente doppio. Devi far partire un filotto di match positivi, anche se, insomma, anche in queste sfide ci sono delle partite difficili. Devi dimostrare di aver fatto quel passo avanti che tutti noi gli chiediamo. Ha dimostrato già un passo avanti negli ultimi match prima della pausa, adesso con il Verona davvero ci deve essere quella zampata per dimostrare che questa squadra capisce quale deve essere il suo ruolo e il suo compito in questo campionato in cui c'è obiettivo la salvezza.
Sì, assolutamente, partita che pesa più delle altre. Beppe, grazie, buon lavoro chiaramente per stasera, ti seguiremo, vi seguiremo alle 21.
Grazie Alberto, buon pomeriggio.
Grazie, grazie a Giuseppe Milano, appuntamento su 12 TV Parma con Maddalena Ferroni, Luca Ampollini, Isabella Andreoni e Luca Ferrari. Chiaramente campionato che inizierà sabato alle 15 con Cagliari-Genoa, Udinese-Bologna, poi alle 18 Fiorentina-Juventus, alle 20.45 Napoli-Atalanta, e poi domenica, oltre a Verona-Parma, alle 15 c'è Cremonese-Roma, alle 18 Lazio-Lecce, alle 20.45 il derby di Milano-Inter-Milan, e poi lunedì Torino-Como e Sassuolo-Pisa. Ringrazio Simonetta Collini in cabina di regia. State qui con la nostra programmazione. Un saluto.